Radio Didattica, podcast per studiare e conoscere.
Stai ascoltando il podcast dell'incontro del 16 marzo intitolato Scienza e fascismo. Relatore Francesco Cassata.
Buongiorno a tutti, cominciamo puntuali, siamo molto anglosassoni anche per necessità, perché il professor Francesco Cassata deve, ahimè, c'è stato un cambiamento di programma, deve partire alle 5, e quindi abbiamo giusto i minuti contati per sentire la sua relazione, discuterla e poi dobbiamo salutarlo. È il secondo dei nostri incontri, è dedicato a scienza e fascismo. Il professor Cassata è, nonostante la sua giovane, se non giovanissima età, è nato nel 75, se non sbaglio, ecco, quando lui nasceva io mi laureavo su Arrigo Serpieri, tra l'altro, quindi dopo ne riparliamo, ma con rancore da parte mia. E è un giovanissimo professore, insegna storia contemporanea all'Università di Genova, ma è uno storico della scienza in tutti i sensi. Si è dedicato al più che uno storico della scienza, proprio nel senso di uno scienziato impreziato alla storia, è uno storico che ben conosce la scienza e che ha studiato i rapporti tra scienza e società. Ha scritto molti libri, i titoli sono assolutamente espliciti. Parto da un libro del 2003, molto importante, A destra del fascismo, ed era dedicato alla figura di Julius Evola, ignorato dal fascismo ma cruciale per capire il neofascismo del secondo dopoguerra, è uno degli ispiratori, insomma, delle strategie anche politiche del neofascismo. E poi ha spostato i suoi interessi verso i temi dell'eugenetica. Il suo libro del 2006 è Molti sani e forti, l'eugenetica in Italia. Un altro libro è dedicato due anni dopo, nel 2008, Le due scienze, il caso Lisenko in Italia. Francesco Cassata non si occupa solo di storia italiana, non a caso poi, come ci racconterà, tornerà alla fine del nostro ciclo a parlarci proprio della scienza sotto nel periodo stalinista. Ha dedicato un libro a Corrado Gini, uno dei maggiori scienziati italiani ed europei a cavallo tra 8 e 900, nei primi decenni del 900, si chiama Il fascismo razionale, Corrado Gini tra scienza e politica. Si è dedicato poi allo studio del razzismo scientifico o della scienza razzista, qui si potrebbe scegliere quale termine usare, in Italia, la difesa della razza, politica, ideologia e immagine del razzismo fascista, e in Audi 2008. Ha un libro sull'eugenetica, sempre è il suo ultimo libro, proprio pubblicato da Einaudi nel 2015, vorrei assolutamente ricordare che insieme a Claudio Pogliano ha curato il 26esimo annale della storia d'Italia, dedicato proprio a scienza e cultura nell'Italia post-unitaria, cioè dall'Italia unita ad oggi. Quindi, insomma, ha una bibliografia che lo rende senz'altro lo studioso italiano più competente su questi temi. E io adesso gli lascio subito la parola e prego Francesco, puoi incominciare.
Ringrazio Carlo Fumian. Allora, io entro subito nel merito del discorso dicendo due parole su come intendo impostare questa presentazione. In realtà la mia presentazione non vi offrirà un panorama della scienza sotto il fascismo, insomma, quindi non esporrò più di tanto quella che è la storiografia attuale sul tema, la quale molto spesso si presenta come un lungo elenco di nomi, di figure, di istituzioni, senza fornire però una chiara indicazione sulla dimensione, sulle caratteristiche del connubio, del legame, no, fra scienza e fascismo. Incentrò più che altro l'attenzione su una dimensione, cioè sulla standardizzazione degli oggetti tecnoscientifici, e poi vedremo cosa questo vuol dire, come un elemento costitutivo del fascismo, del rapporto fra scienza e fascismo. E quando parlo di standardizzazione intendo parlare, lo vedremo tra un attimo, di esseri umani, di corpi, i cosiddetti uomini nuovi, le donne nuove, insomma, del fascismo, ma anche di piante. In particolare parleremo del grano, all'interno del riferimento alla battaglia sul grano, e di animali. Dal punto di vista metodologico, l'idea è di partire da un filone storiografico che recentemente, negli ultimi, diciamo, 10-20 anni, ha inteso il fascismo come una forma di modernità alternativa, quindi che ha unito in maniera molto stretta fascismo e modernità, ma modernità intesa in senso alternativo rispetto alla dimensione liberal-democratica, insomma, della modernità. Quindi il fascismo come un fenomeno politico nuovo, originale, dinamico, moderno, palingenetico, orientato verso il futuro, in grado di rielaborare il passato mitologico proiettandolo su questo futuro, in una chiave ovviamente nazionalistica e organicistica. A partire da questa definizione di fascismo, cercherò di sottolineare come gli organismi tecnoscientifici standardizzati rappresentarono una concreta materializzazione di questo progetto politico, di questo programma politico. E quindi, sul piano strettamente metodologico, quello che vi vorrei offrire è, come dire, un'accezione di tipo ontologico più che epistemologico del fascismo, ovvero la storiografia finora ha in gran parte concentrato l'attenzione sulla cultura, il discorso, l'immaginario, l'epistemologia, la propaganda, appunto. Io vorrei provare a spostare l'attenzione in realtà su qualcos'altro, ovvero sulle pratiche, sugli scienziati veri e propri in carne ed ossa, su che cosa facevano questi scienziati, sugli oggetti, le cose, insomma, prodotte da questi scienziati, ovviamente fornendo alcuni esempi. E spero che, insomma, questa proposta possa essere interessante. Allora, partirei appunto dal primo caso, che riguarda, come vi dicevo, gli esseri umani, i cosiddetti uomini totali, insomma, come li definiva questa figura importante di medico fascista, di endocrinologo, Nicola Pende, che probabilmente molti di voi hanno già sentito, hanno già conosciuto in relazione alla storia del cosiddetto manifesto degli scienziati razzisti, insomma, del luglio 1938. Io qui non farò la storia del manifesto, se volete poi ne possiamo parlare, ma è una storia in gran parte già nota e già discussa. La mia idea è quella, tuttavia, che Nicola Pende sia importante non tanto per la sua vera o presunta partecipazione diretta alla compilazione e all'elaborazione di questo manifesto, quanto piuttosto nel suo essere un endocrinologo di fama internazionale, il quale nel 1926 si trovò a dirigere un istituto, l'Istituto Biotipologico Ortogenetico, vedremo tra poco cosa questo vuol dire, a Genova, dal 1926 al 1935, istituto poi trasferitosi a Roma nel 1936. Allora, interessante essere a Padova e parlare di biotipologia, perché in qualche modo la storia della biotipologia scaturisce da un filone importante della medicina, la cosiddetta medicina costituzionale, il costituzionalismo medico. Chi di voi ha fatto, insomma, non so se si faccia più, insomma, un certificato di sana e robusta costituzione, ha avuto, diciamo, un contatto con questo tipo di filone medico, un filone medico neoippocratico che ha avuto il suo padre fondatore, insomma, proprio in Achille De Giovanni, una figura fondamentale della medicina e della patologia a Padova, e in Giacinto Viola a Bologna. Medicina costituzionale vuol dire medicina che punta l'attenzione in chiave olistica, neoippocratica, sulla costituzione, sul piano morfologico, antropometrico, come fonte principale delle anomalie patologiche, e che concepisce appunto l'intervento medico come un intervento volto a riordinare, insomma, ortogenesi vuol dire correggere le devianze insite nelle anomalie morfologiche, antropometriche del corpo umano. All'interno di questa tradizione medica, fortemente radicata e sviluppatasi nel contesto italiano a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, Nicola Pende, che è un allievo di Giacinto Viola, innesta quello che negli anni 20 il filone, anzi già insomma all'inizio del Novecento, gli anni 10 del Novecento, un grande filone emergente della medicina a livello internazionale, ovvero l'endocrinologia, la scoperta degli ormoni nelle secrezioni interne. Secondo alcuni sarebbe stato lo stesso Pende a coniare la parola endocrinologia. Allora, che cosa vuol dire inserire l'endocrinologia in questo contesto? Vuol dire concepire uno strumento di tipo endocrinologico in grado di collegare la dimensione antropologica, morfologica, con la dimensione psicologica, neurologica. Pende in particolar modo individua questo diagramma un po' complicato da leggere, ma ve lo riassumo brevemente, individua due costellazioni, le definisce così, due costellazioni endocrine, cioè due meccanismi, vedete, da un lato il meccanismo che definisce anabolico, no, e dall'altro il meccanismo che definisce catabolico, che regolerebbero su base endocrinologica le differenze morfologiche, fisiologiche e psicologiche negli esseri umani. Questo che cosa vuol dire in concreto? Qui ho messo una breve citazione tratta da un articolo di Louis Berman, un endocrinologo americano, che su The Scientific Monthly nel 1925, commentando gli scritti di Pende degli anni 10, 20 e 900, insieme agli scritti di altri endocrinologi europei, tedeschi, in particolar modo statunitensi e sovietici, dice che cosa? Dice: c'è un momento, no, in questa fase, negli anni 20, di grande cristallizzazione nel campo della medicina, e questa cristallizzazione che cosa riguarda? L'individuazione di un elemento chimico-endocrinologico che sta alla base delle proprietà anatomiche, vedete, funzionali degli esseri umani. Questo porta, Pende, a concepire sostanzialmente il biotipo umano come esattamente quello schema che qui vedete, una piramide quadrangolare che sinteticamente rappresenta i diversi elementi che la biotipologia, appunto deriva da biotipo, permette di tenere insieme. Quindi l'aspetto morfologico, l'aspetto psicologico, l'aspetto endocrinologico e, vedete, la dimensione ereditaria che rappresenta la base di questa piramide, che riguarda tanto l'ereditarietà genetica, potremmo dire, tanto l'impatto e l'influenza ambientale. A questo punto, qual è l'obiettivo, no, di questo filone medico-endocrinologico che ritiene di aver individuato sostanzialmente uno strumento di tipo endocrinologico in grado di sintetizzare le caratteristiche dei biotipi umani e di intervenire per correggere le anomalie di questi biotipi? Questo è l'elemento fondamentale che segna il connubio profondo tra biotipologia e fascismo. La biotipologia offre innanzitutto una dimensione olistica, no? Neoipocratica, antibatteriologica, per certi versi anche antitedesca, che si presenta come una sorta di via fascista e di via italiana alla modernità. In secondo luogo permette, lo vedremo, di individuare un approccio nazionale all'eugenica e al razzismo. E infine consente di fondare, di radicare, no, una politica della popolazione che si attenta tanto alla dimensione quantitativa quanto a quella qualitativa. Nel 1933 Nicola Pende scrive questo libro importante, Bonifica umana razionale e biologia politica, Bonifica umana razionale, quindi l'obiettivo è chiaro ed esplicito, e vedete a chi lo dedica a Benito Mussolini, no, omaggio umile e sincero di Nicola Pende, proprio nell'intento di suggerire a Mussolini la possibilità di organizzare lo Stato fascista sulla base delle indicazioni fornite dalla biotipologia e sulla base delle possibilità di correggere le anomalie biotipologiche attraverso le armi essenzialmente dell'endocrinologia. È in questo senso che in quest'ottica che si costituisce l'Istituto Biotipologico Ortogenetico nel 1926, questo è l'ingresso al momento dell'inaugurazione, adesso corrisponde, diciamo, all'ingresso dell'ospedale San Martino, della clinica medica dell'ospedale San Martino di Genova. Mentre a Roma corrisponde con l'ospedale Sant'Eugenio dell'Eur, insomma, per dare un'idea dei luoghi. E qui vorrei farvi vedere questo filmato che mostra, è un filmato luce, che mostra a che cosa andavano incontro sostanzialmente i giovani Balilla e in generale i pazienti. L'istituto lavorava soprattutto sugli adolescenti, sui bambini e sugli adolescenti, nel momento in cui si erano sottoposti a una serie di visite. Vedrete alcuni settori, insomma. C'è un primo settore di tipo morfologico, no? In cui i pazienti vengono misurati. Un secondo settore che invece è di tipo più fisiologico. Non si sente un po'? No, si sente poco. Fisiologico-biochimico sostanzialmente, quindi tutta una serie di esami in questa, e endocrinologico ovviamente. Una terza dimensione psicologica, ovvero test mentali di diverso tipo a cui vengono sottoposti i pazienti, e un ultimo settore che riguarda invece l'orientamento professionale, cioè una serie di nuovo di test volti a definire insomma l'orientamento professionale dei giovani che vengono visitati nell'istituto. Vedete quindi prove di resistenza fisica, di forza muscolare, eccetera, eccetera. Tutto questo culmina nella elaborazione di una cartella, appunto la cartella biotipologica, che rappresenta una sorta di documento di monitoraggio costante dell'assetto biopsichico endocrinologico dei cittadini fascisti, dei cosiddetti uomini totali, per usare l'espressione di Nicola Pende. Queste sono prove di appunto riflessi, velocità dei riflessi. E qui sono appunto i test di orientamento professionale, no? Questo per gli autisti di bus, vocatori. Aviatori. L'Istituto Biotipologico Ortogenetico di Pende aveva dei rapporti diretti con l'Organizzazione Nazionale Balilla e con l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, quindi rappresentava un elemento cruciale nelle politiche demografiche, politiche di popolazione e delle politiche sociali del regime fascista. Questo ben prima del 1938, quindi il 1938 è il momento in cui insomma Pende diventa famoso, tra virgolette, come firmatario del manifesto, ma dal 1926 in realtà il suo istituto rappresenta un organismo centrale all'interno della biopolitica fascista, potremmo dire. Va bene, al termine di questo filmato, che è un po' lungo, insomma, lo potete vedere tra l'altro nel sito web dell'Archivio Luce, vedete, viene compilato questo libretto personale biotipologico sanitario del cittadino dalla nascita all'età adulta. Quindi una sorta, vedete, modello Pende, quindi una sorta di cartella sanitaria che accompagna il cittadino fascista dalla culla alla tomba, potremmo dire. Allora, quali sono però i problemi che emergono nel momento in cui si individuano delle anomalie? E le anomalie, in questo caso, le anomalie costituzionali, sono strettamente collegate al rapporto tra biotipologia da un lato, endocrinologia, biotipologia e politica fascista. Queste anomalie, infatti, si concentrano soprattutto sulla dimensione sessuale, perché chiaramente costruire degli uomini totali, costruire l'uomo nuovo e la donna nuova fascista, significa soprattutto rispondere alle esigenze di tipo demografico legate alla politica natalista del regime. Quindi, nel caso dell'uomo, ad esempio, curare l'omosessualità, per fare un esempio, insomma, no? Nel caso della donna, curare, tra virgolette, insomma, l'infecondità, e invece favorirla. Quali sono gli strumenti concreti che vengono utilizzati per attuare, insomma, questi obiettivi, per raggiungere questi obiettivi? Gli strumenti sono direttamente forniti in buona parte dall'armamentario dell'endocrinologia. E questo del resto non è un dato nuovo nel contesto internazionale del periodo. È importante inserire questo istituto e questa operazione in una dimensione internazionale in cui gli ormoni, e soprattutto gli ormoni sessuali, vengono largamente utilizzati come strumento di battaglia politica, come strumento attraverso il cui la politica intende plasmare direttamente i corpi e le anime dei cittadini. Questo, dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, passando per l'Europa, e il fascismo rappresenta un elemento importante in questa cornice. Quindi le anomalie che vengono individuate sul piano costituzionale vengono curate, tra virgolette, attraverso, appunto, l'opoterapia, l'organoterapia, un po' come si vengono definite, insomma, allora le terapie endocrinologiche, insomma, ormonali, gli innesti ghiandolari, la radioterapia, quindi radiazioni di diverso tipo, e infine tutto un set di terapie naturiste che vanno dall'idroterapia ai bagni solari, all'educazione fisica, alle diete specifiche, che trovano qui un loro campo notevole di diffusione e di applicazione in un contesto molto simile a quello, per certi aspetti, anche della Germania nazista. Insomma, sapete che buona parte dei principali responsabili delle politiche biologiche e mediche del nazismo erano fortemente vicini al campo dell'omeopatia. Facciamo un esempio di questo tipo. A un certo punto, tra il 1937 e il 1942, Nicola Pende sostiene di aver individuato una nuova sindrome che battezza, con poca modestia, insomma, sindrome di Pende. Una sindrome appunto, un'anomalia nello sviluppo sessuale dei bambini e degli adolescenti che deriverebbe da una crescita sproporzionata del timo, no? Della ghiandola del timo, quindi un ipertimismo. Pende al Salso Maggiore Terme, dove si tiene la prima settimana medica internazionale. Non è un caso che si tenga a Salso Maggiore Terme, nascono quei comitati scientifico-medici diretti proprio da Pende, che in quella sede utilizzano le acque termali, ovviamente, per tutta quella serie di terapie naturiste, insomma, di cui vi parlavo prima. Ecco, in quella sede Pende lancia un allarme: esiste una sindrome che addirittura coinvolgerebbe 1 milione di bambini e di adolescenti italiani, per curare la quale è necessario irradiare la ghiandola del timo. Quindi, come vedete, nel 1940 Pende invia questa relazione direttamente al Duce, a Mussolini, con una piccola nota che indica, no, l'idea di porre, di spingere il regime, insomma, dedicare attenzione a questa nuova possibilità di cura delle deficienze di sviluppo sessuale di fanciulli e adolescenti. E guardate che irradiare il timo non è proprio un'operazione così né semplice né priva di conseguenze, insomma, no? E quindi si sta parlando di una cosa che interviene in maniera molto, molto precisa, netta, sui corpi, no? Dei fanciulli e degli adolescenti. Per quale motivo? Per eliminarne le anomalie dello sviluppo sessuale e trasformarli in degli uomini armonici, totali e perfettamente all'interno dello Stato fascista. Se voi guardate le illustrazioni a commento di alcune pagine della Scienza dell'Ortogenesi, 1939, in cui pende, racconta insomma i risultati di alcune sue ricerche, delle sue terapie trovate, fotografie come queste, ovvero i bambini adolescenti che nel momento in cui entrano nell'istituto vengono fotografati nudi, e qui vengono fotografati sostanzialmente nel prima e nel dopo la cura, insomma a un anno di distanza rispetto alla cura ormonale endocrinologica decisa nell'istituto. Guarda, qua stiamo parlando di bambine. Guardate su che cosa si concentra l'attenzione, su due elementi sostanzialmente, l'adiposità da un lato e dall'altro la mancanza di sviluppo dei seni e del pube, quindi mancanza di sviluppo sessuale. Quindi cure ormonali endocrinologiche che vedete a distanza di un anno dovrebbero comportare, no, il raggiungimento di una costituzione armonica caratterizzata da due elementi, la magrezza da un lato e lo sviluppo dei caratteri sessuali. Questo è un esempio di quello che intendo, insomma, quando dobbiamo immaginare, insomma, l'intervento, in questo caso medico endocrinologico, all'interno delle politiche di popolazione del regime, come un intervento che non si limita esclusivamente a finanziare le famiglie numerose, a colpire i celibi e così via, ma che interviene direttamente sui corpi delle persone, non attraverso la sterilizzazione, ad esempio, secondo il modello nazista, ma attraverso un sistema diverso, che nel caso del fascismo è un sistema, è un modello di tipo endocrinologico e ormonale. Tutto questo rientra all'interno di una dimensione internazionale in cui la biotipologia si presenta come, da un lato, un modo di rileggere l'intera storia della medicina italiana, no? Quindi c'è una costruzione, un'invenzione della tradizione, da Alcmeone a Ippocrate fino al fascismo, e poi c'è una proiezione a livello internazionale, cioè questo filone diventa uno strumento di diplomazia culturale fascista che viene esportato in Francia, in Argentina, in Brasile, in alcune regioni dell'Europa, in alcuni paesi dell'Europa orientale, soprattutto in Romania, attraverso la circolazione degli scienziati, degli allievi e anche degli scritti che vengono ovviamente tradotti. Quindi c'è una dimensione transnazionale che fa del modello fascista un modello che viene esportato. Tutto questo rientrerà, culmina poi nel 1933 e 38 una presa di posizione interessante, netta, articolata, che vede tra di loro, no, lo scontro tra orientamenti diversi di eugenica e di razzismo. Perché in questo caso, nel caso della biotipologia, abbiamo un tipo di intervento eugenico e razzista che in realtà vuole essere il più possibile flessibile, insomma, in un certo senso, ovvero si vuole basare su un'analisi individualizzante dei diversi biotipi umani, no? E quindi in qualche modo entra in conflitto con le caratteristiche del manifesto di scienziati razzisti del luglio 1938. Ma su questo magari ci torniamo. La guerra in qualche modo ostacolerà le ambizioni e i programmi di Nicola Pende, ma questi programmi non cessano, insomma, di manifestarsi, e nel 1938 venne approvato, come vedete, il progetto di costituire un unico importante istituto centrale di bonifica umana, ortogenesi e terapia naturista. Vedete che è cambiato il nome, è stata aggiunta la terapia naturista, da costituire all'interno del progetto dell'esposizione universale. Insomma, questo, vedete, è il modellino. Qui abbiamo Pende, no? Che, come vedete, veste, insomma, in camicia nera, insomma, in tenuta ufficiale, e Mussolini, e qui era senatore, ovviamente, dal 1940, quindi era una figura del tutto organica, insomma, al partito fascista e al regime. E questi sono i modellini con i quattro torrioni dell'ospedale che dovrebbero rappresentare appunto i quattro campi di intervento dell'istituto, ovvero i bambini, i lavoratori, le donne e la razza. Quindi anche architettonicamente, fisicamente, l'istituto viene a costituire un modello, insomma, del rapporto tra scienza e fascismo. Facciamo un secondo esempio adesso, spostiamoci completamente e andiamo a guardare non più la standardizzazione dei corpi umani, perché quello che abbiamo visto finora era un tentativo di standardizzazione dei corpi umani attraverso gli strumenti correttivi, no, dell'endocrinologia, e guardiamo invece un altro importante elemento, aspetto del rapporto tra scienza e fascismo, che però prende in considerazione la standardizzazione di specie vegetali, in particolar modo il grano. Allora, il caso della battaglia del grano da questo punto di vista è estremamente significativo, perché la battaglia del grano si fonda essenzialmente sull'adozione, sulla diffusione, sull'utilizzo dei grani ibridati, selezionati geneticamente da uno dei più importanti genetisti vegetali e agronomi italiani, Nazareno Strampelli, ben prima dell'affermazione del fascismo. Qual è l'importanza di Nazareno Strampelli nella storia della genetica vegetale e qual è la relazione tra genetica vegetale e standardizzazione di specie vegetali da un lato e dall'altro lato fascismo? Bene, bisogna partire dalla rivoluzione mendeliana, no? Che in realtà arriva tardi in Italia. Strampelli legge Mendel, le leggi di Mendel sono state rese note sostanzialmente al grande pubblico nel momento in cui sono state tradotte in tedesco, in inglese nel 1900, e Strampelli legge nel 1905, e applica il mendelismo alla selezione di nuovi ibridi di grano. Attraverso un processo produttivo che è particolarmente importante, articolato e innovativo, basato appunto su questi elementi che ho brevemente riassunto. L'ibridazione, quindi l'ibridazione attraverso l'impollinazione artificiale, la selezione attraverso l'applicazione della probabilità mendeliana al calcolo delle ricorrenze tra i tratti dominanti e i tratti recessivi, la verifica, il testing, cioè la prova sul campo degli ibridi, no? In tre diversi contesti ambientali, a partire da Rieti, la sede in cui si trovava la stazione agronomica di Strampelli, fino a altre sedi, Leonessa e Foggia, che riguardavano appunto contesti ambientali diversi, e infine la produzione, distribuzione e moltiplicazione degli ibridi di grano ottenuti alla termine di questo processo in una dinamica che potremmo definire top down, cioè dal centro, da Strampelli e il sostituto che ibrida insomma i grani, alla distribuzione dei semi ai singoli coltivatori. Che cosa vuol dire ibridazione in questo caso e selezione? Bene, facciamo alcuni esempi insomma dei grani inventati, creati insomma da Strampelli, che sono in realtà quello che potremmo definire dei rudimentali OGM insomma dell'epoca. Bene, i due principali successi sicuramente sono il grano Carlotta, che è un frutto di un incrocio tra Rieti e Massì, e che rappresentava un grano in grado di resistere alla ruggine da un lato, quindi a questa malattia che colpiva i grani molto grave, e all'allettamento, cioè al fatto che le spighe crescendo troppo in alto progressivamente si abbattevano insomma, no? E quindi erano meno produttive. E l'ardito, che è ancora più efficace da questo punto di vista, e guardate da che tipo di incrocio viene fuori l'ardito, già il nome è significativo insomma, vedete come qui abbiamo un ibrido, quindi un oggetto tecnico-scientifico, quando parlo di oggetti tecnico-scientifici voglio dire esattamente questo, un ibrido di grano che materializza, no? Un intero immaginario politico, no? Nel momento in cui si viene definito ardito e nel momento in cui questo ardito diventa la base concreta per avviare la battaglia del grano di lì a poco. Vedete come deriva da un incrocio con una varietà di grano che proviene dal Giappone, no? Per cui a Rieti e a Roma Strampelli raccoglie specie di grano provenienti da tutto il mondo, linee pure di grano provenienti da tutto il mondo, e cosa fa? Le incrocia per poter selezionare mendelianamente i caratteri più utili e poterli isolare all'interno di ibridi che poi possono essere più efficaci dal punto di vista produttivo. Quindi qua avete un percorso estremamente innovativo sul piano scientifico-tecnologico che è stato definito da alcuni storici la prima rivoluzione verde, prima ancora di quella messicana, insomma, negli anni 50 e 60.
Indiana.
indiana, cioè, certo, insomma, no, cioè, quelle, insomma, Norman Borlaug, no, quindi a partire dal Simmit, insomma, che quindi dal Messico poi si diffonde, insomma, dal Messico e dagli Stati Uniti si diffonde in tutto il mondo. Qui abbiamo un'innovazione, no, che appartiene al campo della genetica vegetale, che ha un'enorme ripercussione nel campo dei fertilizzanti chimici, ovviamente, perché l'uso dei fertilizzanti chimici è efficace nella misura in cui si hanno appunto ibridi di grano che resistono all'allettamento, insomma, no? E quindi il fertilizzante chimico in questo caso è estremamente utile, no? Dal punto di vista produttivo. Quindi questa innovazione comprende campi diversi, no? Genetica, agricoltura e chimica industriale, da un lato produzione di fertilizzanti, in un processo che guardate come si muove da una piccola stazione agronomica di Rieti, dove vengono fatti, no, i primi esperimenti, le prime ibridazioni in quest'ottica, un grande istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, no, che viene costituito nel 1919 e che poi diventa il centro fondamentale di questa operazione, largamente finanziato dal regime fascista, fino ai singoli laboratori tecnologici, ai mulini interni a questo istituto, in cui si fa che cosa? Si producono i semi fascisti e si fa un prototipo di pane e di pizza fascista, potremmo dire, insomma. Cioè, e sono questi grani che fanno tutto il giro, insomma, no? E che dall'ibridazione, no? E dall'invenzione generale arrivano a essere, diciamo, monopolio ed espressione del regime fascista nel momento in cui si diffondono con la battaglia del grano su tutta la superficie, su gran parte, insomma, l'80-90% della superficie coltivata a grano in Italia. Questo che cosa vuol dire? Che nel momento in cui voi avete di fronte, insomma, l'enorme mobilitazione della propaganda e dell'immaginario che sta alla base della battaglia del grano e che spesso è stata affrontata e studiata dagli storici, non vi dovete limitare soltanto all'elemento puramente discorsivo, puramente estetico, propagandistico. Questa estetica, questo discorso, questo immaginario era fortemente radicato nella standardizzazione di un oggetto tecnico-scientifico, cioè i grani di Nazareno Strampelli. Quindi quando voi visitate la Mostra Nazionale del Grano nel 1932, no? Ed entrate, no, in una sala dove vi è, no, un legionario romano circondato, da spighe di grano, quelle spighe sono le spighe dei grani Strampelli, insomma, no? E quindi è la materialità del fascismo e della propaganda si esprime, no, in questo sorto di cortocircuito tra l'immagine palingenetica, insomma, del regime fascista e la base tecnico-scientifica su cui esso si fonda, no? In questo senso la modernità alternativa, insomma, una modernità, quella dei grani Strampelli, funzionale, no, alla progetto politico nazionalistico palingenetico moderno, insomma, del regime fascista. L'ultimo esempio che riguarda la standardizzazione di animali, in particolar modo riguarda in realtà le pecore, insomma, alcuni tipi di pecore, anche se, diciamo, la sua sede originaria è l'Istituto di Coniglicoltura di Alessandria, diretto da Francesco Maiocco, che, diciamo, negli anni 20 e 30 si vantava sostanzialmente di distribuire milioni di conigli nel territorio nazionale, sia per l'alimentazione sia per le pelli. Nel contesto autarchico e coloniale soprattutto della seconda metà degli anni 30, Maiocco decide di investire però su un altro tipo di animale, ovvero la pecora caracul, una pecora molto pregiata. Ogni pecora caracul selezionata dagli allevatori, soprattutto tedeschi, dei genetisti, dei breeders tedeschi, costava allora 1200 marchi, quindi un prezzo esorbitante. Ma Maiocco che cosa fa? Partecipa all'Ipsia, insomma, alle fiere, insomma, di vendita delle pelli, dominate dai tedeschi, e partecipa anche alle fiere milanesi, e attraverso questo contesto, che al tempo stesso scientifico ed economico, entra in contatto con questo importante istituto di Halle, guidato da Gustav Fröhlich, l'Institut für Tierzucht und Tierhaltung, in cui il cui obiettivo fondamentale è quello di standardizzare la produzione di organismi animali, in questo caso appunto pecore e caracole, di controllarne l'ibridazione con altre razze di pecore. L'obiettivo di Maiocco e del suo istituto è quello di avviare una politica di riproduzione, di ibridazione di pecore caracul e di esportazione di questi organismi animali nell'impero coloniale, soprattutto in Libia e in Etiopia. Il problema è che gli incroci di pecore caracul la riproduzione di queste pecore è un processo piuttosto lento e piuttosto complicato, ovviamente, oltre che enormemente costoso. Ed è per questo che dal 1934 in poi Maiocco entra in collaborazione con l'Istituto Sperimentale Italiano Spallanzani, tentando una grande operazione di tipo scientifico-tecnologico, cioè l'applicazione massiccia delle tecniche di inseminazione artificiale per la riproduzione delle pecore caracul nel contesto dell'impero coloniale. Questo che cosa dovrebbe garantire? Vorrebbe garantire il fatto che le colonie fasciste diventano, attraverso questo strumento tecnico-scientifico, non solo autosufficienti, ma anche produttive sul piano economico, perché questo vuol dire ovviamente vendere poi le pellicce, e quindi vuol dire costruire un'attività economica a partire dai nuovi contesti territoriali occupati dal fascismo. E quindi dovete immaginare questi convogli, insomma, questi voli che contengono sperma congelato di pecore cara, quello che dall'Italia vengono spediti ad Addis Abeba per andare a fecondare 1592 femmine di razza barbaresca siciliana che si trovavano lì, insomma, in Etiopia, anche in Libia accadeva qualcosa di simile nel 1939. Cioè l'operazione che stanno facendo, no, in l'istituto di Alessandria da un lato e l'istituto di Halle tedesco, che fa la stessa cosa in Europa orientale, per dire, insomma, e l'ha fatto in precedenza in Africa sudoccidentale, è quello di costruire il fascismo in ambito coloniale attraverso che cosa? Attraverso il processo di standardizzazione per mezzo della fecondazione artificiale di organismi animali che poi diventano anche degli organismi industriali, insomma, no? Sono al centro della produttività economica. Ovviamente questi progetti vengono bloccati dalla guerra sostanzialmente e dalla sconfitta, insomma, dell'Italia in quel contesto, ma questo, diciamo, non ci deve indurre, insomma, a descrivere tutto questo come è stato fatto, insomma, come una sorta di inutile carrozzone sostanzialmente, insomma, ma al contrario dobbiamo immaginare, insomma, un contesto che è estremamente moderno, efficace, insomma, in questa prospettiva. Quindi, in estrema conclusione, vorrei sottolineare due aspetti, insomma, sul piano anche qui metodologico, insomma, questa relazione ha un'impostazione un po' di questo tipo, insomma. Il primo elemento riguarda un problema, secondo me, che rimane aperto, e insomma mi sembra ci siano molti studenti, quindi io invito a spingere, insomma, le ricerche in questa direzione, cioè nella direzione dell'analisi della fascistizzazione della scienza, ovvero dello studio, insomma, dello studio del rapporto concreto della coevoluzione, della coproduzione di ricerca scientifica da un lato e elaborazione del fascismo appunto come modernità alternativa, incentrando l'attenzione sulla realtà materiale del fascismo. Io lo so che è molto più facile studiare, molto anche più gratificante studiare l'arte, l'architettura, lo sport, il cinema, no? Piuttosto che non pecore, maiali, conigli, grani, insomma, e cose di questo tipo, però penso che davvero noi riusciamo a capire il rapporto tra scienza e fascismo se puntiamo lo sguardo su questa dimensione profondamente materiale, profondamente concreta, e sul suo legame con tutto il resto, con la dimensione politica, economica, culturale e così via. Il secondo suggerimento di tipo metodologico è quello di considerare il problema, il concetto di standardizzazione, di produzione di organismi modello. Il concetto di organismo modello è un concetto fondamentale nella storia della scienza. La storia della scienza si basa, insomma, sull'individuazione di organismi modello. Pensate a quello che è stata, non so, la drosofila, insomma, per la genetica, insomma, per la storia della genetica. Ecco, provare a partire da qui, provare a partire da un particolare, no? L'organismo modello.
È il moscerino della frutta.
Ah, sì, 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 ma scusate. Partire da qui, insomma, dagli organismi modello, insomma, e dalla standardizzazione, come uno strumento metodologico che consenta a noi storici di connettere storia della scienza e storia contemporanea. Io non so più bene come definirmi, insomma, alcuni mi definiscono storico della scienza, altri storico dell'età contemporanea. Secondo me questo non è particolarmente importante. Insomma, quello che è importante è cercare di individuare la connessione, insomma, no, tra questi filoni disciplinari diversi attraverso delle categorie che costruiscono dei ponti, insomma, no, delle comunicazioni. Allora perché non guardare appunto agli organismi modello, no? Alla standardizzazione di corpi, di vegetali, di animali, come quel piccolo particolare, come suggerisce Norton Wise in questa citazione che vi ho messo, che ci consente di passare dal particolare al universale, no? Cioè che ci consente di porre l'attenzione su quelli che Clifford Geertz in antropologia chiamava, no, degli oggetti densi, insomma, no, in cui c'è una densità che riguarda tanto l'aspetto scientifico-tecnologico quanto l'aspetto politico-culturale ed estetico e ideologico. Grazie.
Grazie a Francesco Cassata, sei stato estremamente anche veloce, insomma, ci sarebbe piaciuto ascoltarti di più, ma adesso ti sollecitiamo a rispondere alle nostre domande, perché immagino siano numerose. Mi pare di capire una cosa, tu hai dato come paradigma di lettura di questo rapporto tra scienza e fascismo un'idea di fascismo che hai usato il termine appunto di modernità alternativa. Io ho qualche dubbio su questa, quindi sull'efficacia, però volevo chiarire ai nostri ascoltatori forse un po' il senso di questa scelta. Cioè, qui si viene da un dibattito storiografico che ha sempre negato che il fascismo avesse una sua cultura, una sua scienza, cioè il fascismo come l'arrivo degli Ixos, una neobarbarie, eccetera. E perché? Perché era un movimento violento, terroristico, eccetera, eccetera, che obbligava al conformismo intellettuale in cui non c'era libertà. Ecco, io credo che sia giunto però il momento di arrivare ad una mediazione, nel senso che forse è l'analisi del totalitarismo che ci permette di leggere questa, sciogliere questa ambiguità. Cioè il fascismo, come io credo, sia innanzitutto un regime che possiamo definire totalitario, al di là di quelle che sono state, non so, le variabili o proposte, cioè il totalitarismo imperfetto. No, tutti i totalitarismi sono imperfetti perché c'è l'aspirazione a un controllo totale che non si arriva mai a realizzare. Ma il totalitarismo, nel caso del fascismo, è questa sua totale, appunto, scusate il gioco di parole, pervasività in tutte le fibre, no, della società, anche in quella della ricerca, della cultura, eccetera. Bisogna vedere come lo fa e con quali risultati. Perché il progetto fascista non è molto moderno in realtà. Questa è la mia. Cioè, voglio dire, il fascismo, per esempio, vedi, usa lo strumento della modernità, lascia lavorare uno scienziato molto fedele e devoto al regime. Ci sono altri casi, ma più in campo economico o manageriale, dove utilizza anche personaggi che non si identificano, penso a Beneduce, Liri e altre vicende di questo genere. Però Strampelli è uno scienziato che aderisce al fascismo, è intimamente fascista. Pende non ne parliamo. Arrigo Serpieri e la Bonifica Integrale è uno che viene dalla società umanitaria, un prampoliniano, che però diventa fascista, si iscrive al fascismo dopo l'assassinio Matteotti, per dirne uno. Dopo vi racconterò una cosa su questi scienziati. È un grande economista agrario di spessore europeo, Arrigo Serpieri. Ecco, questi sono persone che aderiscono al fascismo, ma aderiscono a un progetto che è totalmente antimoderno e contraddittorio. Per esempio, il fascismo voleva al tempo stesso, e diceva, proclamava, ruralizziamo l'Italia, ci volessero 1000 anni, no? Una delle tante frasi celebri di Mussolini, quando dopo la battaglia del grano appunto si faceva fotografare a torso nudo mentre mieteva il grano, e al tempo stesso però chiede che la società diventi una società industriale moderna, perché gli deve fare la guerra, non la fai la guerra con i contadini e i forconi, no? Quindi chiaramente totalmente contraddittoria è tutta la sua politica demografica, no? E tutte le dinamiche che si innescano tra protezionismo, liberismo e autarchia, no? Non puoi fare una grande potenza e continuare a pensare che preferisci i limoni ai cannoni, tant'è vero che poi arrivi alla guerra preparato come impreparato come sappiamo. Quindi sotto c'è un bel problema storico, quello che tu poni, questo della modernità. Significa riconoscere che anche in Italia, come dire, certi ambienti culturali, scientifici, artistici, eccetera, continuano a lavorare, ma passano per la porta stretta dell'adesione al fascismo, perché molti settori scientifici vengono totalmente abbandonati perché non sono coerenti con i progetti totalitari. E questo non è, diciamo, moderno, è totalitario per l'appunto. Non so se mi spiego. Non so se sei d'accordo.
Intervengo subito.
Aspettiamo che ci scaldi
l'auditorio. No, dunque, sono parzialmente d'accordo, nel senso che appunto io pongo l'accento anche sull'alternativo, cioè moderno e alternativo, insomma, no? Sono entrambi questi elementi che vanno tenuti insieme, e lo pongo in relazione a un filone, diciamo, storiografico che come dire, ha sostanzialmente in Roger Griffin, insomma, che è autore di un libro molto importante che si intitola Modernism and Fascism, che non è stato tradotto in italiano, insomma, ma che meriterebbe, insomma, di essere tradotto, il cui sottotitolo è Fascism and the Sense of the Beginning, no? Cioè il senso di un nuovo inizio. E il tentativo è quello di questo strano ossimero, insomma, no, di modernismo alternativo, è quello di dare l'idea di mettere insieme la dimensione che dicevi tu quando usavi la parola antimoderna, insomma, quindi se vuoi la dimensione nazionalistica, organicistica, eccetera, eccetera, antiliberale, antidemocratica, tutto quello che vuoi, con invece una dimensione dinamico-palingenetica profondamente moderna, che però è strettamente legata alla prima, insomma, no? E quindi secondo me, ad esempio, una categoria con cui io ormai stento a fare i conti è quella di modernismo reazionario, ad esempio, che è stata un'altra categoria introdotta da Jeffrey Herf, no, in un famoso libro, insomma, questo qui tradotto invece in italiano dal Mulino molti anni fa, in cui tentava sostanzialmente di spiegare attraverso questa categoria lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, eccetera, eccetera, della Germania, da un lato, e del Terzo Reich, con il prevalere di un elemento di nostalgismo romantico, potremmo dire, e antimoderno. Come tenere insieme le due cose? No, Jeffrey Herf dice non si possono tenere insieme, è un modernismo che però è essenzialmente reazionario. Io comincio ad avere difficoltà da questo punto di vista, no, con questa categoria, perché secondo me questo elemento, come dire, reazionario, organicistico, romantico, diventa uno dei tasselli invece del processo modernizzatore o del regime, che poi magari del fascismo, che poi magari non viene realizzato, che è contraddittorio al suo interno, questo non c'è dubbio. Però se proviamo a fare degli esempi anche molto molto pratici, le feste dei contadini, ad esempio, o queste feste del pane, le feste dell'uva, cioè andrebbero studiate, secondo me, questi riti collettivi, queste feste del fascismo, andrebbero studiate, secondo me, non soltanto come espressione della propaganda del regime e dell'immaginario, ma come espressione di questo tipo di modernità alternativa, in cui il passato mitologico viene rimobilitato e rinnestato in una dimensione che invece è futurista e dinamica. Cioè, quando Mussolini si fa fotografare, no, a torso nudo nei campi di grano, guida il trattore e ha l'occhiale da aviatore, insomma, no? Quindi, dal punto di vista, e agisce in questo contesto che abbiamo descritto qui, no? Quindi, in qualche modo, in questo senso che il modernismo alternativo si esprime in questo nuovo inizio palingenetico, dove tutto il passato viene mobilitato e proiettato verso il futuro in una chiave che certamente è nazionalistica, organicistica, totalitaria, antiliberale, antidemocratica.
Ma che è antimoderna dal punto di vista della progettualità economica, cioè creare la modernità economica, cioè modernizzare il paese con la battaglia del grano è un progetto politico fallimentare.
Allora,
perché tu vai a... Tant'è vero che chi tenterà poi di mettere mano ai rapporti di proprietà, torniamo ad Arrigo Serpieri,
certo,
verrà punito.
Sì, 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 ma
non è
ovviamente qui se parliamo di razionalità economica, sì, cioè, ci sono ovviamente, insomma, non so però quanto sia antimoderno questo, insomma, no? Nel senso, secondo me lì, come dire, i problemi sono legati a, ad esempio, ai conflitti interni, insomma, no? Tra diverse visioni della modernità del fascismo, no? Una più, no, razionale per certi aspetti. Io ho affrontato un po' questo tema quando ho studiato la statistica e la demografia, insomma, no? È un tema molto simile, in effetti erano figure che si conoscevano e che avevano rapporti tra di loro, insomma, sul piano scientifico. Per cui, ad esempio, uno con uno statistico, un demografo come Corrado Gini, che diventa il presidente dell'Istat, insomma, fondato dal regime, l'Istat, possiamo fare anche un altro esempio, insomma, l'Istituto Nazionale di Statistica, che cos'è, no? È modernità o non è modernità, da questo punto di vista? Perché è un grande intervento di modernizzazione, ma impegnato a lungo, no, in un programma che è essenzialmente un programma pronatalista, demografico, che... Quanti elementi di razionalità ha al suo interno? Se lo affrontiamo da questo punto di vista, bene, potremmo dire che è poco razionale. Però secondo me non è questo l'aspetto per certi versi più interessante. E l'aspetto che mi interessa di più, insomma, è il modo in cui il fascismo elabora la sua modernità, il suo modello di modernità, in chiave appunto antiliberale, antidemocratica.
Ti ringrazio.
Quindi, tu dici antimoderno perché in qualche modo giustamente colleghi anche modernità molto alla dimensione liberale e democratica.
No, internazionale. Cioè,
sì,
per esempio,
certo,
voglio
sì,
dire,
sì.
Il modo di affrontare la crisi ha degli elementi di modernità,
sì,
nel momento in cui Mussolini decide che si deve intervenire tecnocraticamente. Allora lascia fare Beneduce, sì, gli fa l'IRI, gli fa la legge,
certo,
del 36 sulle banche, elimina le banche miste e fa la legge sulla Banca,
certo,
d'Italia. Quando vuole fare la legge fascista, no?
Però l'Istituto Nazionale di Genetica della Cerealicoltura, ad esempio, è qualcosa di molto simile. Cioè è un istituto centrale che dovrebbe standardizzare, no, quel processo a livello nazionale, dall'alto verso il basso, insomma.
Però lo è finalizzato a un processo,
esatto, il problema
che
è la
contraddittorio a quello che tu,
sì,
vuoi dire quando dici voglio industrializzare,
esatto,
questo paese.
Esatto.
Però non lo voglio fare. Cioè,
esatto.
Lascio la parola a voi. Chi vuole intervenire? Spero soprattutto studenti. Prego, intanto, cominci pure se vedo una sua mano.
Qua c'è un microfono.
Vedo se riesco ad accenderlo. Scienza e tecnica.
Se vuole usare questo.
Complimenti intanto, sono un biologo, quindi ho molto apprezzato la sua esposizione e condivido l'impostazione, partire dagli oggetti per arrivare a un quadro generale e vedere se le ricostruzioni corrispondono a quelle alla Vulgata. Questo è il problema, un discorso che Foucault penso abbia ampiamente dimostrato con la storia degli oggetti, eccetera, eccetera. Però partendo da un discorso che Mussolini ne capiva molto di architettura e di arte. L'altra volta abbiamo visto che la convergenza con la Sarfatti, per dire, è fondamentale per capire anche Mussolini architetto. C'è un bellissimo libro che fa paro anche con i suoi, è nella mia biblioteca, scusatemi il protagonismo. Che comunque quello che mi interessa è questo. Cioè, che rapporti c'erano tra la persona Mussolini, cioè la cultura di Mussolini, e i problemi della genetica, al di là delle questioni eminentemente pratico-economiche? Cioè, lui credeva nelle razze, che cosa pensava di ottenere attraverso una impostazione di natura strettamente tecnocratica, moderna, molto diversa dagli interventismi diretti o che altro, ma di delega su questioni strettamente disciplinari e scientifiche, cosa che per dire per l'architettura non si poneva. Lui poteva andare nei cantieri a vedere quello che succedeva, ma diversamente lui poteva al massimo andare a vedere le spighe che crescevano, ma non capiva probabilmente quello che c'era dall'altra parte. Quindi opinioni di Mussolini, in sintesi, sulla genetica ne aveva, punto. Okay.
Grazie. Altre domande? Proviamo a raccoglierne qualcuna. Sì.
Mi riaggancio proprio a questa, no? Quanto Mussolini è in buona fede o in cattiva fede quando forza quel manifesto sulla razza, altera quei 10 punti proprio forzando quella che era l'opinione di quegli dottori, quei scienziati genetisti che aveva invitato a redigere questo documento sulla classificazione delle razze. Quanto è in buona fede e quanto invece non lo è, o se credeva veramente a quello che ha cambiato.
Domandona, perché poi guarda.
Allora,
vediamo se c'è un
sì.
Ultimo secondo, se c'è qualcun altro.
Probabilmente a questo punto c'è anche il grosso gioco dell'alleanza politica col nazismo.
Prego.
Allora, dunque, avete toccato un grosso tema di dibattito storiografico, insomma, che si è sviluppato negli ultimi anni. Si può dire una cosa: innanzitutto il razzismo mussoliniano e le politiche razziali antiebraiche non sono una derivazione dell'alleanza con la Germania, quindi non vanno interpretate in quest'ottica, anche se questa è stata una tesi molto forte, insomma, sostenuta soprattutto, insomma, da Renzo De Felice, insomma, in alcuni suoi scritti molto, molto importanti. Ma che oggi è completamente stata smentita, diciamo, dalla storiografia, la quale ha ricostruito un panorama molto più complesso in cui tanto il razzismo mussoliniano quanto concretamente progressivo sviluppo della legislazione razziale antiebraica devono essere in gran parte retrodatate alla fine degli anni 20, quantomeno, e culminano quindi nel 1938, insomma, ma il 1938 non è, no, il punto di partenza, ovviamente, derivato dall'alleanza con la Germania nazista, insomma, no? E quindi questo ovviamente riposiziona il significato del razzismo e dell'antisemitismo all'interno del fascismo e riposiziona anche le responsabilità dell'Italia e del fascismo italiano in un'ottica di tipo europeo, di tipo comparativo, da questo punto di vista. Ovviamente un razzismo che assume delle caratteristiche differenti nelle diverse fasi, insomma, alla fine degli anni 20 non hanno le stesse caratteristiche del 1938. Per rispondere poi più nel dettaglio, il problema è: non usiamo tanto la parola genetica. Io qui l'ho usata quando ho parlato in realtà di strampelli e della genetica vegetale, perché qui abbiamo esattamente, insomma, l'applicazione del mendelismo, insomma, all'ibridazione. Ma che cos'è la genetica quando facciamo riferimento in questo caso all'antropologia? Perché il razzismo è estremamente collegato all'antropologia. Insomma, la genetica di popolazione e la genetica medica in Italia sostanzialmente non esistono ancora, no? in questa fase, si svilupperanno nel secondo dopoguerra. Esiste un'antropologia. Esiste l'antropologia come disciplina, è disciplina forte, radicata, insomma, a livello istituzionale, a livello accademico, la quale però si nutre pochissimo di genetica, sostanzialmente non ha genetica al suo interno, è un'antropologia fortemente fisica, no? Morfologica. E semmai il punto è capire, insomma, quanto di questa dimensione, quante teorie antropologiche italiane vengono innestate nel razzismo mussoliniano e nel razzismo fascista. E da questo punto di vista le contraddizioni e le tensioni sono molto forti, perché di fatto, ad esempio, La scuola antropologica italiana per eccellenza, quella che faceva capo a Giuseppe Sergi, no? Il padre dell'antropologia, della scuola romana di antropologia, insomma, che cosa aveva sostenuto fino, insomma, agli anni 20 e 30? Aveva sostenuto di fatto che l'origine antropologica degli italiani era un'origine africana, mediterraneo-africana, insomma, andava cercata nel Corno d'Africa. Nel momento in cui il Manifesto di Scienziati Terzisti del luglio 1938 indica invece che l'origine antropologica, no, degli italiani è un'origine nordico-ariana, quello che si sta, e questa è una indicazione che viene fornita direttamente da Mussolini in collaborazione con Guido Landra, che in quel momento non è affatto, e non lo sarà mai peraltro, insomma, una grande figura scientifica, ma è, potremmo dire, un precario dell'università italiana, un giovane antropologo, insomma, di 23-24 anni, che fa carriera, no, attraverso l'uso, insomma, no, di quel momento storico e di quel tipo, no, di antropologia, un'antropologia che dialoga molto di più con alcuni settori dell'antropologia tedesca, ma che stride, no, con la tradizione antropologica italiana, insomma, no, per cui quel documento, no, questi quei famosi 10 punti del manifesto, sono un groviglio, no, di problemi, di contraddizioni che ancora gli storici non sono riusciti del tutto a interpretare, perché sono il frutto di una presa di posizione politica guidata centralmente da Mussolini, la quale però entra in conflitto con la comunità scientifica, con buona parte della comunità scientifica italiana, anche una comunità scientifica razzista, ma che non si identifica, no, nel contenuto di quel documento.
Ma che tace però,
che
c'è il fascismo.
E che in parte tace, in parte interviene, perché Pende ad esempio non tace, Pende è uno di quelli che incomincia a scrivere dicendo no, guardate che io non ci sto, insomma, no? Guardate che io lo vado a dire, insomma, in Vaticano che non sono d'accordo, perché poi, voglio dire, la grande competizione in questo campo, in quel momento, insomma, è anche con la Santa Sede. E in effetti certe modalità di razzismo e di antisemitismo erano molto più vicine, insomma, all'antigiudaismo e a un certo tipo di razzismo di matrice cattolica, no, che non al razzismo strettamente biologico-antropologico, insomma, no? E quindi Si creano dei conflitti, no? Si creano dei conflitti, ma il punto è che nel luglio del 1938 l'Italia a livello internazionale produce un documento che fa il giro del mondo, perché nessuno Stato fino a quel momento aveva prodotto una dichiarazione volta a legittimare e a giustificare su base scientifica il concetto di razza. Non c'era stato nessuno fino a quel momento. Tutti gli scienziati parlavano di razze, si occupavano di razze, ma la questione era molto complicata, no? Ed era tanto complicata che nessuno osava, come dire, stilare un documento, insomma, no? Quindi anche da studiare questa portata, questo impatto internazionale di un documento di questo tipo, che rende ancora più significativo quest'atto politico, no, da parte del regime fascista. L'UNESCO, no, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1950-51, emanerà, no, pubblicherà due dichiarazioni sulla razza, due statement on race, no, la cui finalità sarebbe quella di dimostrare la non scientificità del concetto di razza. Ma ne pubblicheranno due nel giro di pochi mesi, 1950 la prima, 1951 la seconda. Perché? Perché la comunità scientifica non riesce a mettersi d'accordo, nemmeno sotto l'egida dell'UNESCO, e non riesce a mettersi d'accordo sul fatto di sostenere che le razze esistono, sul fatto di utilizzare o meno la parola razza, sul fatto di che cosa intendiamo quando utilizziamo quella parola, che cosa c'è dietro quella parola, e se è utile conservare la parola oppure no, e così via. Insomma, questo è un problema che ci portiamo ancora
fino
oggi dietro,
sforzi,
insomma. Esattamente, fino a oggi sostanzialmente.
Certo. Poi ci sono... posso intervenire su questa faccenda? Non so che cosa ne pensi tu, però la svolta verso la svolta del 38, che sembra una svolta a bruciapelo, in qualche modo lo è, perché è molto brusca. Ricordiamo sempre che le leggi razziali nel contesto italiano vengono accolte e applicate con una velocità e una precisione che non ha precedenti nella storia d'Italia.
E questa svolta lascia molti perplessi, ma non va tanto intesa in rapporto all'avvicinamento alla Germania, ma in rapporto all'esperienza che tendiamo a dimenticare della conquista dell'Etiopia. Perché la conquista dell'Etiopia avviene sulla base di un paradigma rigorosamente razzista e biologico e che dà vita a un sistema legislativo di apartheid. Giuridico, non legislativo, cioè delle leggi, è un sistema giuridico di rigoroso apartheid, che poi gli italiani sono italiani e non seguono, però c'è la legge, per esempio, contro il concubinato, che impedisce l'idea degli italiani in Etiopia sono italiani arroccati e lontani, senza contatti, che non siano quelli appunto della servitù, con il mondo dei neri. E c'è un processo di radicalizzazione politica e di militarizzazione della società fra 37 e 38 che lega la scelta razzista di Mussolini alla polemica antiborghese, più che, no? Cioè, Mussolini nel 37-38 decide, si vede anche, capisce cosa sta succedendo in Germania e altrove, vuole la guerra, vuole l'esercito, vuole accelerare la creazione dell'uomo nuovo, virile, combattente, frugale, eccetera, eccetera, e si rende conto che il razzismo è uno strumento utile per coagulare. Quindi vuole gli uomini in divisa, vuole trasformare il partito, cioè è una scelta di radicalizzazione generale in cui la scelta l'opzione razzista risulta funzionale. Ecco, questo. Se no, credo sia un errore immaginare che lo si fa semplicemente perché pedissequamente cerca di imitare Hitler, no? Così come anche la storia dell'RSI è una storia tutta italiana, non è una storia condizionata.
Sì, ma anche, vuol dire, guardando alla fine degli anni 20, il rapporto Hitler-Mussolini, insomma, tra fine del 1933, nel momento in cui Hitler prende il potere, è totalmente ribaltato, no? Per cui abbiamo questo interessante carteggio tra Hitler e Mussolini, in cui Mussolini scrive a Hitler dicendo: evita di fare questi pogrom, no, che poi fanno il giro del mondo, insomma, e di usare questa violenza così esplicita con gli ebrei. Fai come ho fatto io nel 1928 e 1929, cioè intervieni contro la sproporzione della presenza degli ebrei in ambito pubblico in maniera sotterranea, in maniera segreta, non attraverso l'azione esplicita, violenta di strada, insomma. Quindi in questa fase il rapporto maestro-allievo è rovesciata, insomma, è Mussolini che dà consigli di razzismo e di antisemitismo a Hitler e non viceversa, insomma. Quindi se lo guardiamo in prospettiva, questo rapporto tra Italia fascista e Germania è molto più articolato, no? è più problematico. Poi ovviamente c'è l'accelerazione che porta poi alla Seconda Guerra Mondiale, è l'elemento che scatena, insomma, certo, questo processo di
Bene, altre domande? Mi pare che possiamo concludere qui. Io ringrazio moltissimo Francesco Cassata. E la settimana prossima, no, è il 30 marzo. Quindi c'è un'interruzione adesso. Il 30 marzo, mi pare se non ci sono... Sì, il 30 marzo Lutz Klinkhammer dell'Istituto Storico Germanico ci parlerà di scienza e nazismo. Quindi andiamo a vedere dall'altra parte. Grazie a tutti.
Radio Didattica, podcast per studiare e conoscere.